comincio contestando, ma con grande affetto, glielo dicevo, una frase di Don Francesco di cui ho una grande stima, ma mi interessa per aprirvi una prospettiva, per farvi riflettere su una cosa. Dunque, il Vangelo di Marco non è il Vangelo del catecumeno. Questa è un'espressione che ha inventato il Cardinal Martini, ma è una sua ipotesi interessante, io ho anche contribuito a farla conoscere, fra l'altro col sito degli iscritti, ma è un'ipotesi, lui ha cercato di suddividere i quattro Vangeli dicendo che il Vangelo di Marco potrebbe essere quello di chi comincia e poi si arriva a quello di Giovanni, che è quello della persona matura, no? È interessante notare che nella Chiesa antica, nella sensibilità della Chiesa, non è mai stato così. La Chiesa antica leggeva il Vangelo di Matteo, a mio modesto avviso perché è più completo, perché presenta in maniera più sintetica le cose, una persona che inizia ha bisogno di sintesi, e perché parte dalla nascita, che è un fatto fondamentale, così come il Vangelo di Luca, con i bambini voi non potete partire da Gesù già grande, ma bisogna partire dalla nascita di Gesù, e così con gli adulti, bisogna partire dall'incarnazione, no? E pensate al battesimo degli adulti, nel battesimo degli adulti prima di Pasqua si legge il Vangelo di Giovanni, cioè il Vangelo che sembra il più difficile, in realtà essendo quello della persona che ha amato di più Gesù, che lo ha capito nel profondo, la Chiesa ha intuito che è tipico del catecumeno alcuni passi di Giovanni, per esempio la Samaritana, questa persona che cerca l'acqua, che ha sete, che non la trova. Ed è un Vangelo che parla immediatamente a chi deve diventare cristiano, no? Marco nella tradizione della Chiesa è un po' trascurato, l'abbiamo riscoperto adesso, no? Vedremo che è bellissimo. Mi piace molto un'altra cosa che ha detto Don Francesco, e su questo insisterò poi dopo, è veramente l'inventore del genere letterario Vangelo, dovremo capire perché, che cosa vuol dire, no? Ma ecco, è un Vangelo che viene riscoperto adesso, ma manca dell'inizio, della nascita, ed è quello che è, insomma, lo prendiamo per quello che è. Mi interessa partire subito dalla prima frase, frase famosissima, capitolo primo, versetto primo, dice così il testo, inizio, archee, del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Quando si dice Vangelo di Gesù Cristo, si può voler dire cose diverse, è un genitivo, per chi di voi ha studiato il classico, lo scientifico, ha fatto un po' di latino, il Vangelo di Gesù. Ma cosa vuol dire di Gesù? Di Gesù può voler dire tre cose diverse, e vedremo che è la terza quella che Marco ci vuole dire. Prima cosa, può essere un genitivo soggettivo, cioè Gesù ha una buona notizia da darci. Per esempio, la notizia di Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, viene a dirci che ha scoperto l'America. Allora potrebbe essere Gesù, viene a darci una buona notizia, viene a portarci un giornale, un testo, qualcosa che è interessante. Questo sarebbe un genitivo cosiddetto soggettivo, no? Allora il Vangelo che cosa sarebbe? Sarebbe scrivere che cosa Gesù ha detto. Gesù ha detto delle cose, noi le ascoltiamo, sarebbe un testo in cui c'è molto Gesù che parla, Gesù che dice, eccetera, no? C'è un altro tipo di genitivo, che è il genitivo cosiddetto oggettivo, cioè Gesù è l'oggetto di una cosa di cui si parla. Per esempio, oggi è morto Scalfaro, presidente emerito, la notizia di Scalfaro, che cosa vuol dire? Che si racconta un fatto che riguarda lui, quindi si prende un episodio, una cosa che... E questo è l'oggetto del Vangelo, il Vangelo dice una cosa che riguarda Gesù. C'è però un terzo tipo di genitivo, usiamo la parola antica, che sembra una parola difficilissima, poi in realtà è molto semplice, è il genitivo epesegetico, che è il genitivo in questione. Facciamo questo esempio molto semplice. Prendiamo un film antico, lo chiameremo Andrea, dato che il mio nome è questo, in una famiglia sta per nascere un bambino. I genitori litigano, fanno le semifinali, i quarti di finale, scelgono, arrivano a dire il nome sarà Andrea. Improvvisamente sui cellulari, SMS, Facebook, eccetera, arriva la notizia di Andrea. Che cosa vuol dire? Che Andrea è nato, cioè Andrea è la notizia. La vera notizia, il vero Vangelo è che finalmente questo bambino è arrivato. Il Vangelo di Gesù Cristo non vuol dire una parola su Gesù o una parola detta da Gesù, ma è Gesù stesso la grande notizia. Voi sapete che una delle gioie più grandi è quando appunto un figlio dice è nato Andrea, ed una cosa più tristi è quando per esempio i genitori o gli amici non gliene importa niente, non vanno all'ospedale, non fanno festa, non telefonano. Mi diceva una persona, io ho detto che mi sposavo, non gliene importava niente a nessuno a casa mia, cioè nessuno ha fatto festa perché io mi sposavo. Mi raccontavano di un papà molto freddo in cui questo ragazzo era fidanzato da 10 anni, lui è arrivato e ha detto mi sposo, il papà l'ha guardato e gli ha fatto con chi? Frase gelida, cioè senza una partecipazione. Allora qual è la notizia? La notizia è Gesù, la sua esistenza, il Vangelo è la sua vita. Per questo diceva molto bene il vostro viceparroco, Marco inventa questo genere letterario perché bisognerà ricordare ogni singolo fatto della vita di Gesù. Siccome è lui la cosa interessante, lui la cosa importante, non bisognerà perdere un sospiro. Lo vedremo, non si perderà una parola, un gesto, si racconterà che Gesù dorme, che Gesù mangia, che Gesù si arrabbia, che Gesù sbuffa, che Gesù muore, che Gesù risorge, che Gesù richiama, che Gesù perdona. Cioè se è lui la notizia, se è lui l'evento di gioia, non bisognerà perdere un solo fiato della sua parola. Pensate quando arriva veramente appunto una persona importante, qui dobbiamo capire perché Gesù è importante. Veramente si racconta tutto di lui, una persona che ama un'altra, conosce le virgole, i sospiri, conosce, veramente è importante la sua vita, perché io sono innamorato della sua vita, della sua esistenza, della sua presenza. Mi raccontava l'altro giorno un padre gesuita che ha fatto una relazione straordinaria, i catechisti dei catecumeni, diceva che cosa vuol dire trovare la propria vocazione? A volte si pensa che far trovare un giovane la vocazione vuol dire tu prega e aspetta che Dio ti dica che cosa vuole da te, no? E lui diceva è sbagliatissimo, perché la chiamata di Dio non avviene così, la chiamata di Dio avviene perché io capisco che Dio mi ama e allora mi scervello per dire come posso rispondere a questo amore. Il discepolo di cui parlava Don Francesco, una ragazza che è innamorata di un ragazzo non è che aspetta se quello lo chiama e dice usciamo, lo bombarda e usciamo e facciamo questo, cioè si gioca con tutta se stessa perché vuole rispondere al suo amore. I discepoli faranno di tutto per seguire questo Gesù, perché questo Gesù è tutta la sua vita di cui sono innamorati, non vogliono perdere un frammento di questa vita, no? Allora Marco che cosa fa? Marco non si limita a dire Gesù è morto, Gesù è risorto, Gesù ci salva, Gesù ci apre la vita eterna, ma Marco ci racconta ogni singolo particolare che si può ricordare dell'esistenza di Gesù. Diceva molto bene Don Francesco che la parola Vangelo era utilizzata ai tempi di Cristo. Non è una parola, la parola Vangelo di per sé non l'ha inventata Marco, ma Marco ha compreso che Gesù è il Vangelo. Infatti, come ci diceva Don Francesco, la parola Vangelo era usata dagli imperatori romani. Se voi guardate il primo testo che vi ho messo, è un testo del libro Gesù di Nazaret, il papa studioso teologo ricorda che l'imperatore Augusto imperatore aveva scritto più volte che la vera notizia che dava felicità al mondo, il motivo per cui l'uomo poteva diventare felice, era la nascita dell'età dell'oro avvenuta tramite la nascita di Augusto. Sapete che Virgilio, che è un poeta al servizio di Augusto, grandissimo poeta, enorme, ma che si mette al servizio dell'imperatore, racconta è arrivata all'età dell'oro. In un testo straordinario che si trova in Turchia, l'iscrizione di Priene, Priene è una straordinaria città fatta con dei criteri urbanistici con vie orizzontali e verticali che sta vicino a Efeso e a Mileto, una città che spesso si va a visitare, dentro un tempio è stata ritrovata questa iscrizione augustea in cui, pensate cosa dice Augusto di se stesso, lo fa dire agli altri, ma è quello che lui ritiene che si debba pensare. il giorno natale, quindi la nascita, il compleanno del divinissimo Cesare, del Cesare che è divino, cioè il più divino delle persone, con ragione lo equipariamo, non lo trovate questo testo, ve lo leggo io, lo equipariamo all'inizio di tutte le cose. Cioè quando è nato Augusto è iniziato il mondo, è iniziata la felicità, è iniziata la vera vita. Perciò si considera a ragione questo fatto, la nascita di Augusto, di Ottaviano, come inizio della vita e dell'esistenza, che segna il limite e il termine del pentimento di essere nati. Pensate che bestemmia, se volete, per certi aspetti, con gli occhi del cristiano, cioè Augusto dice: tu eri tristarello, eri un po' moscio prima che nascessi io, ma adesso che io sono nato, tu puoi dire, è finita la tua pena di esistere, ora la tua vita ha trovato un significato. A volte sapete che noi ci pensiamo così rispetto agli altri. Quando quel ragazzo ha finito il pentimento della sua vita? Quando ha trovato me. Io sono il suo ragazzo, lui sono la sua ragazza, mi ha trovato, ora non ha più diritto di lamentarsi perché la sua vita è piena, è felice, no? Cioè le persone dicono, finisce il tuo dolore, la tua tristezza, la tua mancanza, la tua povertà. Tu, è vero che nella tua vita manca qualcosa. Quando finisce il pentimento di essere nato? Quando hai trovato me, questo bel ragazzo, questa bella ragazza, questo amico, questo lavoro, questo politico, questo intellettuale. Cioè le persone pretendono di essere la gioia della vita dell'altro. Marco dice, manco per niente, la gioia della tua vita non è Peppiniello, Giuseppiniella, non è X, non è quel politico, non è Augusto, ma è l'incontro con il Cristo. Inizio del Vangelo di Gesù, poi vedremo, Cristo figlio di Dio. Questo Gesù, questo uomo concreto, è il Cristo, è il figlio di Dio. È la grande risposta che dà il Vangelo di Marco, lo dice fin dall'inizio nel primo versetto. Notate una cosa, c'è la parola inizio, arché, perché? Perché l'inizio della gioia comincia veramente con Gesù. Non è un'idea filosofica, non è che un Maya, un Azteco, un Romano, un Pagano era felice prima di incontrare Gesù, ma l'inizio della vera vita comincia veramente lì. Questo è il paradosso e la forza dell'essere cristiano. La fede cristiana dice: la tua gioia comincia con la venuta di Cristo. Ho letto un testo meraviglioso di una giornalista che si chiama Marina Corradi, cristiana, che ha scritto, si chiama Te Deum per i doni trascurati, per l'inizio dell'anno, l'aveva per la fine dell'anno, per il capodanno, e lei raccontava che quest'anno, man mano che invecchiava, cominciava a ringraziare Dio delle piccole cose, si avvicinava alla figlia adolescente, sentiva la puzza di Nutella, il trucco, e lei cominciava a godere di queste cose semplici. Dice: il capodanno è il momento in cui devi imparare ad apprezzare non le cose straordinarie, ma la vita ordinaria che hai. E poi alla fine diceva: un amico mi ha mandato un biglietto e mi ha detto: sì, ma noi siamo felici solo perché Gesù è il Signore, perché se lui non fosse venuto noi non sarebbe possibile la felicità. E lei diceva: gli altri ci diranno che integralista che sei, guarda qui l'integralista che dice che Gesù è tutto, e come il Vangelo di Marco, e che il resto non conta niente, no? Ma è proprio così, perché se Gesù non c'è, io ho dei bambini, ma quei bambini moriranno. Io ho mio marito, ma mio marito a un certo punto invecchierà e morirà, io ho mia moglie, io tutto ciò che ho fatto non servirà a niente. Veramente, se Gesù non è il Signore, se Gesù non è il Cristo, tutta la mia vita non significa nulla. E lei diceva: c'è un male enorme nel mondo insieme alla gioia, che se noi sapessimo quanto male c'è, noi non avremmo il coraggio di andare avanti nella vita. Ma Gesù è venuto, lo vedremo nel Vangelo di Marco, è chiarissimo, Gesù è venuto a portare questo male, Gesù è venuto a prenderlo questo male. Allora Gesù è il Vangelo, Gesù è la notizia, Gesù è la gioia, Gesù è il significato. E quando Lui comincia a rivelarsi, questo è l'inizio della gioia. Capite la forza di queste parole, no? Marco, a modo suo, dice: inizio del Vangelo di Gesù, che è il Cristo, che è il Figlio di Dio. Questo è quello che la Chiesa ha incontrato, questo è quello che la Chiesa crede. Come secondo testo, per entrare teologicamente e spiritualmente nella lettura di Marco, vi ho messo un testo meraviglioso di Henri de Lubac, un teologo francese che è stato uno dei grandi padri del Concilio, è una persona che ha preparato i grandi documenti del Concilio, e appunto lui dice, in questa maniera straordinaria, la parola, a metà del testo, fin qui, prima che Cristo venisse, la parola di Dio era soltanto udibile alle orecchie, ma ora è diventata visibile agli occhi, palpabile alle mani, portabile sulle spalle, più ancora essa è divenuta mangiabile. Prima Dio parlava dicendoci delle parole, mandandoci delle lettere, mandandoci dei profeti, ma adesso è venuto Lui, Dio è venuto in mezzo a noi, adesso è iniziata e si è compiuta tutta quanta la salvezza. E notate più in basso un testo meraviglioso, dice: Mani e Maometto hanno scritto dei libri, Gesù invece non ha scritto niente. Perché Gesù non ha scritto niente? Provate a rispondere così simbolicamente. Non ha scritto niente perché non gli piaceva scrivere, come tante donne, tanti uomini non scrivono libri, non scrivono. Gesù non amava scrivere? O Gesù non era capace? Gesù non era un poeta, non era un filosofo, non gli interessava scrivere. Perché Maometto ci ha dato il Corano? Perché Mani ci ha dato i libri del manicheismo? Perché Gesù non ci ha dato un libro? Perché Gesù non ha scritto? Socrate, Platone, Aristotele, San Tommaso d'Aquino, Kafka, Proust, ci hanno dato dei libri interessantissimi. Perché Gesù non ci ha dato un libro? E prosegue: perché Mosè e gli altri profeti hanno scritto di lui. Cioè Gesù, qualsiasi cosa avesse scritto, sarebbe stato meno di lui stesso. Gesù non poteva scrivere, perché Gesù non era venuto per darci un libro, Gesù era venuto per darci se stesso. Il rapporto tra il libro e la sua persona è dunque l'opposto del rapporto che si osserva altrove. Cioè, altrove, nell'Islam, Maometto è un profeta grandissimo, è il più grande dei profeti nella mentalità islamica. Ma qual è il suo compito? È di darci un libro. Nel cristianesimo è l'opposto, tutti i libri sono stati scritti per prepararci a incontrare Gesù, perché Gesù è la parola. Maometto ci dice venite dietro di me, ma per andare dietro al libro, cioè ci spinge a guardare dietro al libro. Gesù viene e ci dice seguitemi, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini, voi siete miei perché io sono il tutto, io sono il Vangelo sono io. E Marco riconosce che il Vangelo non è ciò che Gesù dice, non è ciò che Gesù fa, ma è ciò che Gesù dice fa perché Lui è la salvezza, Lui è Dio venuto in mezzo a noi. In questo senso è interessante, vi aiuta a riflettere anche per entrare in dialogo con il contesto moderno, ci sono stati alcuni autori, in particolare possiamo citare, sempre seguendo il Papa, questo Alfred Loisy, che è un modernista, cioè un teologo francese eretico dei primi del Novecento. Alfred Loisy diceva qualcosa che in qualche modo le persone oggi, alcuni esegeti non pienamente cattolici, pensano, no? Gesù annunziò il regno di Dio, cioè Gesù era venuto, dice questo autore, per annunziare il regno di Dio. Ma il regno di Dio non è arrivato, perché la storia è rimasta uguale, è venuta la Chiesa. Quindi la Chiesa è la brutta copia del regno di Dio che Gesù era venuto ad annunziare. Gesù dicevalo sì, non è venuto a darci se stesso, ma è venuto a dirci che Dio ci avrebbe dato chissà quando questo regno benedetto di Dio, che non è arrivato, e noi ci troviamo con questa schifezza che è la Chiesa, e purtroppo dobbiamo fare i conti con papi, parroci, apostoli, Pietri, Paolo, Giacomo, Giovanni, eccetera, no? Invece, dice Benedetto XVI rispondendo, cioè qual è la risposta che dà il Vangelo di Marco, era stato annunziato il regno di Dio, cioè tutti i profeti avevano detto che sarebbe venuto il regno di Dio, ed è arrivato Gesù. Gesù è il regno di Dio, cioè il regno di Dio si compie nella sua persona. Non è Gesù che annuncia il regno semplicemente, ma il regno di Dio che era stato preparato, ora ci viene offerto da Gesù stesso. Gesù è il regno. Dove Gesù arriva, arriva il regno di Dio, perché il regno di Dio è presente nella sua carne. È presente nelle sue parole di perdono, nella sua morte, nella sua risurrezione, nel suo dormire, nel suo bere, nel suo arrabbiarsi, nel suo sbuffare, nel suo guardare, nel suo toccare, nel suo guarire, nel suo cacciare il demonio. Dove Gesù arriva, arriva Dio stesso. Proviamo a leggere alcuni testi di Marco per vederlo più concretamente. Il Vangelo di Marco, per certi aspetti, sottolinea in maniera straordinaria l'umanità di Gesù, la carne di Gesù, ma per farci vedere che nella carne di Gesù è presente la divinità, è presente la presenza stessa di Dio. Avete qui una serie di testi, nella pagina 2, per esempio al versetto 3-5 di Marco si dice un'espressione fortissima: guardandoli tutto intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori. Noi a volte diciamo, se una persona è indignata, se una persona è rattristata, vuol dire che non è cristiana. E Gesù invece si rattrista. Gesù, pensate, se voi non siete mai tristi dinanzi al male, vuol dire che non avete ancora la fede. Cioè, la fede vuol dire che dinanzi al male puoi diventare triste, anzi devi diventare triste. Gesù dice, ma com'è possibile che questi hanno il cuore così duro? Ma perché non si converte? Ma perché non cambiano? Ma cosa gli manca? Hanno tutto, devono convertirsi. Una volta mi è venuto questo pensiero sciocco, dividiamo chiaramente infiniti anni luce fra me e Cristo, ma una volta sono tornato nella parrocchia dove ero stato da viceparroco e vedevo un sacco di gente, e dice, io sono stato 9 anni in quella parrocchia, e dicevo, ma questi perché non sono venuti a convertirsi? Cioè, e dicevo, beh, io ero sbagliato, non ero bravo, non ero. Però in realtà c'è da essere rattristati, cioè quelle persone erano a un passo dalla salvezza e non l'hanno colta. C'è la meraviglia dell'Eucaristia, del Vangelo, della Catechesi. Le persone, no. Gesù si rattrista perché il regno di Dio è veramente venuto nella sua persona e le persone non cambiano perché hanno il cuore duro. Pensate al versetto 3:21, c'è un passaggio, questo è detto delle persone che guardano Gesù, un'espressione terribile, un insulto violentissimo contro Gesù. Dicevano è fuori di sé. E fuori, sapete, in inglese si dice out of mind, fuori di testa, fuori di capoccia, cioè uno che sta fuori della sua stessa vita. Lo insultavano dicendo è uno che è fuori. Pensate come ci descrive l'umanità dell'esistenza di Gesù, no? È pazzo. Mi hanno raccontato nel nord d'Italia, in Liguria, si dice, i balconi si chiamano poggioli, per dire che uno è pazzo si dice è fuori come un poggiolo, cioè come il poggiolo sta fuori del palazzo, quello è fuori dalla grazia di Dio, è fuori dalla realtà, è fuori dal realismo, no? Nell'episodio della tempesta sedata, la tempesta in furia, tutti i Vangeli lo raccontano, ma Marco è l'unico che ci ricorda questo particolare. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Il cuscino se lo ricorda solamente il Vangelo di Marco. Pensate che meraviglia, stasera noi andremo a dormire, alcune persone sentono in colpa, adesso non devo dormire perché devo ancora lavorare, c'è ancora da sistemare casa, c'è ancora da leggere, c'è da finire, cioè noi siamo sempre. In realtà Gesù è figlio di Dio e dorme, cioè dormire è essere nelle mani di Dio. Si può dormire ed essere felici di dormire. Non dobbiamo sentirci in colpa che noi dormiamo. Dobbiamo dormire sereni. Perché Gesù ha dormito. Cioè, Marco ci ricorda che Gesù dormiva. E non puoi dormire tu che sei un povero cristiano, un povero Cristo. Cioè, Gesù dormiva tranquillo mentre la tempesta infuriava. Noi abbiamo delle persone serene, no? Che ci sono dei problemi gravissimi. C'è uno che ha un tumore, c'è un problema di lavoro che non si trova. E quello ti dice, e vabbè, che ci vuoi fare? Mo' vattene a dormire, domani ci penseremo. Cioè, c'è questa presenza di Dio che ti dice, è inutile che ti dà. Cioè, dormi, tranquillo. Al versetto 6:3, Marco è l'unico che ci ricorda che Gesù era carpentiere. In greco il Vangelo di Marco dice che era tekton, lo troviamo troviamo questa parola greca in una parola moderna italiana che è architetto, architecton, chi è l'architetto? È uno che comanda i carpentieri, cioè l'architetto, arche vuol dire capo, comando, l'architetto fa il progetto e quindi spiega ai carpentieri che cosa dovevano fare. Negli altri Vangeli Gesù è definito solo il figlio del carpentiere, cioè il carpentiere Giuseppe, si glissa sul fatto che Gesù ha fatto il manovale, il carpentiere. Marco dice era tecton, cioè era uno che toccava i mattoni di paglia, toccava le travi di legno. Notate, a livello del testo greco, non è esatto quello che noi diciamo nel nostro immaginario, ma va bene comunque, Gesù non era esattamente falegname. Cioè non è uno che faceva le sedie, poteva fare anche, siccome le case antiche erano fatte con le travi di legno, per esempio i tetti erano fatti con delle travi di legno dove poi si metteva la copertura con il fango, con la paglia, eccetera eccetera, Gesù quindi sapeva maneggiare il legno, ma probabilmente Gesù è stato un fra virgolette un carpentiere, uno che faceva le case, che le arredava. E uno dice, pensate che meraviglia, no? Quanto tempo noi passiamo a toccare degli oggetti? Non è contro Dio. Se Dio, se Cristo, se Gesù è stato carpentiere, vuol dire che lavare i piatti, che cucinare stasera e poi dover spazzare, dover andare domani a fare, vuol dire che questa è una cosa importante. Non è una cosa contro Dio, perché Gesù ha toccato le cose. È straordinario. Io ho un fratello che è falegname e lui dice, ma voi preti non capite niente perché con le mani non fate niente, cioè voi pensate con la testa, voi fate, in realtà voi dovreste fare tutti i falegnami, i carpentieri per essere dei veri preti, che è esagerata, un'affermazione chiara, ma è interessante, cioè rivaluta, lui vuole dire che la persona seria è la persona che usa le mani, chi non usa le mani non è una persona seria, esagerata come frase, ma Gesù le mani le ha usate. Gesù è uno che ha toccato, ha costruito, ha fatto, ha aiutato la sua gente a vivere, no? Al versetto 6,6 troviamo, si meravigliava della loro incredulità, altro verbo bellissimo, si meravigliava, vi dicevo prima, ma perché questi non credono, ma cosa vogliono? Ma cosa devo fare di più per loro? Cioè, io li ho amati e ho portato il perdono, perché questi? Era una meraviglia. Qui in questo caso è triste, non è una meraviglia, in altri casi Gesù esulta di gioia, qui è una meraviglia anche triste, cioè, ma perché? Ma cosa gli manca? Ma cosa vogliono? Al versetto 8-12, un'altra espressione straordinaria che c'è solo in Marco, Gesù traendo un profondo sospiro disse, perché questa generazione chiede un segno per trovare Dio, per convertirsi? Sono io il segno. Trarre un profondo sospiro, sapete, vuol dire sbuffare e basta, e cioè è il sospiro di chi dice basta. Ci sono delle persone che sbuffano perché non sono cristiane, perché sono petulanti, noiose, sono sempre lì a sbuffare, ma ci sono degli sbuffamenti, degli sbuffi che sono profondamente legati al cristianesimo. E basta, e facciamola finita. Cioè, se una mamma, un papà, un figlio, un collega lo dice una volta, può fare bene. Perché Gesù ha sbuffato. Gesù non è uno che non ha mai sbuffato. Ha tratto dei profondi sospiri e basta, fatela finita, che cambiate un po', è ora, che il regno di Dio è venuto, e convertiti una buona volta. Marco è l'unico a ricordare un particolare bellissimo nell'episodio dell'incontro con il ricco al versetto 10-21. Fissatolo lo amò. È l'unico che dice fissatolo. Che cosa vuol dire questo fissatolo? Lo guardò negli occhi. Io ti voglio bene, guardiamoci negli occhi. Siamo io e te, io ti sto dicendo segui, lascia le cose che hai, dallo ai poveri, vieni con me, vieni e segui il Signore ti sta chiamando. Pensate Gesù, l'umanità di Cristo, e pensate cosa ha da dire alla nostra umanità, cosa vuol dire parlare a un figlio fissandolo negli occhi. Voi sapete che alcuni ragazzi, per esempio, non hanno mai un padre che gli parla tu per tu, mai una madre, si dice parliamo a nuora perché suocera, cioè si dice una cosa in 20 persone, in 40, ma me lo vuoi dire a me? Mi vuoi guardare negli occhi io e te da solo? Aspetta il momento che non sono gli altri, e aspetta un attimo che se ne sono andati, andiamo fuori, facciamo una cosa, me la dici solo a me. Gesù lo prende, lo fissa negli occhi, lo ama e gli dice lascia, vieni, seguimi, eccetera, e comincia a parlare. Tragicamente, come sapete, il ricco non lo seguirà, aveva troppe cose, ma quello che qui ci interessa è questa umanità di Cristo, e ci insegna ad essere uomini, cioè noi dobbiamo fissare nello sguardo, non possiamo parlare così, a ovest e a ovest, ci sono dei momenti dove si parla tu per tu, senza che nessuno saprà mai quello che io e te ci siamo detti. Nel cammino verso Gerusalemme, 10:32, troviamo l'ordine del gruppo, cioè come è composto il gruppo, come cammina il gruppo che va verso Gerusalemme perché vanno a morire, e Marco dice, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti, coloro che venivano dietro erano pieni di timore. Che cosa vuol dire? Che Gesù sapeva che c'era, la gente aveva paura, e allora tirava il gruppo, andava avanti, cioè era la persona che andava con coraggio e gli altri seguivano solo perché lui andava avanti, sennò si sarebbero fermati tutti. Mi raccontava tempo fa una mamma, mi diceva, Don Andrea, ogni tanto è così, se io mi siedo, a casa mia si siedono tutti. Cioè se io non dico, ma guardate che questa cosa dobbiamo affrontare, tutti si fermano. E a volte è duro dire, ma perché lo devo fare sempre io? Ma perché io devo andare avanti? Pensate a volte i preti, cioè se noi delle volte non diamo il là, non si muove nessuno. A volte il vescovo, a volte il papa, cioè se Benedetto XVI non dice, dobbiamo fare questo, non si fa. Gesù è colui che cammina avanti e quelli hanno paura, dice ma andiamo a morire, ma cosa succede? Andiamo a Gerusalemme, cioè, ci uccideranno a noi, ci sputeranno, ci lapideranno. E Gesù dice tranquilli, avanti, io vado avanti, voi venite, e quando uno parte gli altri si devono muovere, gli altri devono andare dietro. Allora Marco ci presenta in maniera molto netta questa umanità di Gesù, ma insieme ci fa subito capire che Gesù non è semplicemente uomo, anzi è possibile che lui faccia queste cose esattamente perché non è solo un uomo. Lo vedete in tutte le domande, non le leggeremo tutte perché non abbiamo tempo, ma avete un elenco fortissimo in cui nella prima parte del Vangelo succedono, Gesù fa delle cose, dice delle parole, perdona, caccia il diavolo, guarisce, eccetera, eccetera, insegna, e la gente comincia a domandarsi, ma chi è questo? Ma perché? Ma come mai? Ma cosa? Ma come si permette? Ma questo è migliore di tutte le persone che abbiamo mai conosciuto. Pensate quando voi trovate una persona veramente in gamba e la sua parola vi fa sentire che tutte le parole che avete sentito prima erano povere. Un insegnante bravo, quando uno si innamora di un uomo vero che vale, di una donna che va, questo sì è un uomo. La gente dice, questo non è come gli altri, anzi questo è al di sopra di qualsiasi uomo, arriveremo a vedere questo, che io ho mai conosciuto e che mai esisterà sulla faccia della terra. Questo non è solo un uomo, questo è, viene da Dio, questo Dio ce l'ha mandato, questo è il legame fra noi e Dio. Notate la prima frase, ne prendiamo solo alcune, le altre ve le leggete col vostro... Marco 1:22, siamo nel primo capitolo, appena all'inizio. Erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. In questo versetto straordinario si dice che Gesù parlava e le sue parole ti penetravano dentro. Pensate questa frase anche quanto subito sfata quei luoghi comuni, che la vita è fatta di testimonianza, di esperienza, di carità. No, manco per... Gesù, la sua parola ti penetrava nel cervello. Era una parola così nuova, così incredibilmente diversa, quando quello parlava tutti stavano zitti. Diceva delle parole che ti entravano nel cuore, non te le dimenticavi più. Aveva autorità, non era come gli scribi, non era come gli altri che dicono le solite chiacchiere, le solite... No, quella parola non ti mollava, era come un tarlo che tu ci... Ma perché ha detto quella cosa? In Marco 1:22-23, il Vangelo di ieri, c'era un uomo posseduto da uno spirito immondo. Lo spirito immondo, notate, diceva di Gesù, tu sei il santo di Dio. Ma diceva, che c'entri con noi? Notate il paradosso, cioè dire tu sei il santo di Dio vuol dire essere salvi, cioè se un vostro figlio dice Gesù è il santo di Dio vuol dire che è diventato credente, vuol dire che è nella salvezza. Ma i diavoli, i demoni, dicevano: tu sei il santo di Dio, vattene, non ti vogliamo. C'è un brano meraviglioso della lettera di Giacomo che dice: tu dici di credere in Dio? Fai bene, ma fai attenzione, perché anche i diavoli credono che Dio c'è, ma tremano. Cioè il diavolo sa benissimo che Dio c'è, ma non si fida di Dio. Il diavolo dice che Dio esiste, dice che Gesù è il figlio di Dio, lo sa meglio di noi che Gesù è Dio, ma non gli obbedisce, non lo ama. Sapete che il dramma del maligno, lo abbiamo detto anche altre volte, è di essere la persona nella forma della non persona. Cioè il maligno è un angelo che, come un angelo, pensate agli angeli della natività nel Vangelo di Luca, gli angeli cantano che Dio è nato, gli angeli ci proteggono, ci vogliono bene, gli angeli custodi, no? I diavoli sarebbero potuti essere degli angeli benedetti, dei messaggeri di Dio, invece odiano Dio e odiano l'uomo. Non vogliono Gesù e non vogliono che quell'uomo di cui sono impossessati abbia la salute, abbia la gioia. Dante, in una maniera meravigliosa, dipinge il maligno Lucifero come colui che è conficcato nel ghiaccio, cioè non nel fuoco, notate, perché il fuoco comunque è vivo, è calore. Il ghiaccio è il gelo, cioè non amare nessuno. Per questo i diavoli sono persone nella forma della non persona, perché sono angeli, non sono cose, non sono animali, bestie, sono esseri spirituali che hanno la capacità di amare, ma hanno trasformato l'amore in odio, in gelo, non c'è una sola persona a cui vogliano bene, non vogliono bene né a Dio né agli uomini. Se volessero bene una sola persona sarebbero salvi. Passa Gesù e gli dice: taci, esci da quest'uomo. Gesù ha il potere di vincere il male, cioè di dire: il male si fa credere di essere il più forte, Gesù arriva e, siccome Gesù è Dio, Gesù è il legame fra noi e Dio, al male lo caccia via, il male se ne va. Guardate che straordinario questo Vangelo. Noi a volte diciamo, è un po' presi da questa mitologia del male: ah, ma tanto non ce la farai, tanto tutta la tua vita non serve, tanto non riuscirai ad aiutare gli altri, tanto non riuscirai, e arrenditi, tanto hai già perso in partenza. Invece no, Gesù dice: no, il male è debole, la mia parola è più forte del male, io vinco il male. Se c'è una cosa di cui devi essere certo, che la vittoria è mia e quindi è tua. La presenza di Cristo dice: il male non avrà l'ultima parola, perché l'ultima parola ce l'ho io. Capite che questo Gesù è colui che dorme, colui che sbuffa, colui che ti fissa negli occhi, è l'uomo Gesù, ma è colui che vince il male. E la gente dice: come fa questo a darmi fiducia? Come fa questo a cacciar via il peccato da me? Come fa ad allontanare i diavoli? Questo è superiore ai diavoli, questo non è una creatura, questo ha un potere sul male. In Marco 2,7, saltiamo gli altri, c'è un episodio straordinario, quello del paralitico. Gesù dice, sapete, c'è il famoso episodio, c'è la casa, gli calano questo personaggio paralizzato nel centro della casa, aprono il tetto, tolgono le frasche, tolgono il legno, lo calano. Gesù lo guarda e gli fa: figliolo, ti sono perdonati i tuoi peccati. Non gli dice: alzati, cammina, cioè, gli dice: sei perdonato. La gente dice: perché costui parla così? Cioè, si scandalizza, ma come fa questo a perdonare? Bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Cioè, come fa questo uomo a darci il perdono di Dio? Vi faccio un esempio terribile, ma anche molto bello, per farvi capire. Noi abbiamo l'idea che il peccato non è male, nel nostro mondo il peccato è una cavolata, ma sì, io pecco, poi tanto Dio mi vuole bene, io qualsiasi cosa faccio Dio mi vuole bene, il peccato non esiste, no? Le persone serie sanno benissimo che il peccato esiste e che non si può togliere. Vi racconto un episodio appunto terribile e bellissimo, mi ha dato l'autorizzazione questa persona a raccontarlo. Io ho seguito la storia di una coppia molto giovane che ha abortito, lei subito si è confessata, se volete in maniera anche più semplice. Il ragazzo diceva: che senso ha che io mi confesso? Perché io, una volta che io mi confesso, questa creatura non è che rinasce, questo bambino non ci sarà mai più, il mio peccato non si può perdonare. Non ha senso, vado lì, mi confesso, tanto la vita, oramai, io ho sbagliato, non si può tornare, l'errore è fatto ed è incancellabile, è una cosa, lui diceva, era diventato un po' cinico, era una persona intelligentissima, generosissima, voluto, tutti gli uomini, beh, era diventato teso, cinico, arrabbiato, eccetera, no? Poi dopo un po' di anni, abbiamo parlato tante volte, camminando per strada, ha immaginato questa sua creatura che dal cielo gli sorrideva. E ha pensato, ne abbiamo parlato, ma allora è lui che mi perdona, allora c'è la vita eterna. Cioè, se la creatura che io non ho fatto nascere è felice in cielo e mi perdona, ma allora io posso essere perdonato perché ricevo il perdono in Dio, questa creatura mi perdona. La gente dice, chi può rimettere il peccato se non Dio solo? Cioè, tu hai tradito tua moglie, hai rubato, quelle persone non hanno il denaro che era loro, hai ucciso una... Come fai a tornare indietro? Solo Dio può far tornare indietro. Dio può mutare il male in bene. Dio è capace di dare la vita anche a chi è stato ucciso. Per questo l'omicida può essere perdonato. Perché tu hai ucciso, ma Dio è capace di dare la vita a quello che tu pensavi che oramai non c'era più speranza né per te né per lui, ma Dio lo fa risorgere. E allora Gesù può perdonare. Perché può perdonare? Perché Gesù porta il perdono di Dio. Infatti si potrebbe tradurre il versetto, chi può rimettere il peccato se non il Dio unico? Cioè solo il Dio unico può rimettere, ma allora perché Gesù perdona? Perché Gesù è colui che porta nella storia il perdono di Dio. Pensate ancora alla questione del digiuno, del sabato, trovate Marco 2,18 e 2,24, Gesù viene attaccato perché i suoi discepoli non digiunano secondo le regole e perché i suoi discepoli non osservano il sabato secondo le regole. Qui salta per esempio tutta la teoria di Augias, Pesce e così via, che Gesù è solo un rabbino. Cioè Gesù è chiaramente un ebreo, ma il problema è che Gesù non è solo un ebreo. Gesù è un ebreo che non osserva la Torah, cioè che non fa l'ebreo. Perché Gesù non osserva il sabato? E dice, lo trasforma, cioè, perché nel sabato lui opera i miracoli, cioè il sabato è il giorno del riposo, ma lui proprio di sabato guarisce le persone. Perché lui porta il riposo di Dio, cioè il sabato si compie nella sua persona. Ancora Marco 4,41, c'è l'episodio straordinario della tempesta sedata, Gesù sta dormendo sul suo cuscino, lo svegliano, si sveglia, dice alle acque calmatevi e tutto si ferma. Mi ricordo questo brano del Vangelo, sempre per darvene anche una chiave spirituale, oltre che esegetica, mi ricordo che lo volle una ragazza di cui ho seguito la preparazione al matrimonio, che era sempre ansiosa, lei diceva io non sono mai serena, io ho sempre paura che manca questo, manca quest'altro, mancano i soldi, ma non abbiamo comprato, ho sempre paura che non sono amata, che non mi vogliono bene, vorrei più tenerezza, più baci, più... Io voglio questo Vangelo perché voglio chiedere a Dio la grazia di essere in pace, che qualcuno mi dica taci, stai tranquillo, fermate, tutto, ci sia tranquillità. Gesù fa fermare la tempesta, Gesù ha la capacità di portare la pace, di fermare le acque, e dicono, ma chi è costui a cui obbediscono anche il mare, la tempesta? Come fa costui a fermare la tempesta? È un uomo, dorme, ma non è solo un uomo, è un uomo che porta la pace di Dio. Alla fine, al versetto 8-27 seguenti, che è uno dei snodi centrali, poi ci torneranno sicuramente gli altri relatori, ma il cuore dobbiamo già dire adesso, la domanda che tutti hanno fatto, chi è costui perché fa questo, chi è costui che perdona, chi è costui che guarisce, chi è costui che parla così bene, perché questo parla meglio degli altri, perché questo è capace di fermare il mare, mentre a un certo punto è Gesù che la pone direttamente e dice... Segno che è la domanda vera, notate, la vera domanda per cui si è credenti per tutta la vita, secondo Marco, è chi è Gesù? Se tu vuoi sapere se sei credente, devi rispondere a questa domanda. Chi è Gesù? Neanche chi è Gesù per te, ma chi è Gesù in sé e quindi anche per te. Chi è Gesù? Se tu hai chiaro chi è Gesù, sei cristiano. Se tu non hai chiaro chi è Gesù, non sai ancora che cos'è la fede cristiana, no? Gesù con grande intelligenza pone la domanda prima su cosa pensano gli altri. Chi dice la gente che io sia? Noi potremmo dire oggi, I nostri ragazzi cosa pensano di Gesù? Augias, pesce, gli ebrei, i musulmani, che cosa pensano gli altri di Gesù? E notate, questo è molto interessante, se volete anche per approfondire, ho messo sul sito gli scritti in prima pagina un articolo del cardinale Biffi, il cardinale emerito di Bologna, proprio su questo tema, e chi dice la gente che io sia e voi chi dite che io sia. La prima risposta è mettere Gesù dentro i cliché che già si conoscono. Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri uno dei profeti. Notate, la parola uno dei profeti è simile alla parola che dicono tanti. Gesù è un illuminato, Gesù è come Buddha, come Maometto, come Isaia, come Ezechiele. Cioè Gesù è un uomo di Dio che dice delle parole di Dio. Cioè tu hai l'idea che esistono gli uomini, hai l'idea di Maometto, di Buddha, l'idea, lo metti dentro una casella che già esiste. È uno dei tanti, è uno fra i tanti profeti, è uno come Elia, è uno come Giovanni Battista, che è uno in gamba, è uno buono, è uno santo, è uno bravo, è uno meglio dei politici di oggi, meglio dei preti di oggi, meglio dei catechisti di oggi, ma è uno dei tanti, cioè ce ne sono tanti che fanno parte della sua categoria, no? Gesù con la seconda domanda fa capire che questa risposta non è quella vera. Basterebbe già la controdomanda per capire che chi dice Gesù è un illuminato, un profeta, non è la risposta che Gesù dà di se stesso. E voi, chi dite che io sia? La domanda che tutti hanno posto su di lui, ora è lui a voi, chi dite che io sia? Prima di vedere la risposta, vi dico quello che dice il cardinal Biffi in maniera intelligentissima, lui si sofferma solo sull'articolo, tu sei il Cristo, tu sei il figlio di Dio, tu sei il figlio dell'uomo, il, ce n'è uno solo. Se Gesù è uno solo, allora è inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Se Gesù è uno di tanti, non è cominciato nessun Vangelo. La risposta è, io sono il. Pensatelo anche nell'esperienza umana, no? Ci sono tanti ragazzi, chi sono io per te? Ah, sei uno dei miei amici, quello che è innamorato vi sbatte un piatto di torta in faccia. Io sono il, cioè se non sono l'unico, tu non mi ami come marito e moglie, tu non mi ami come il mio, io devo essere l'unico. Gesù vuole essere l'unico, ma nel rapporto con Dio, cioè io sono l'unico, io sono il. Non solo il, ma avete le tre frasi, le tre espressioni. Il Vangelo di Marco in rapida successione ci dà tre risposte chiarissime. La prima la dà Pietro. Pietro è l'unico che a nome di tutti quanti gli altri dice, tu sei il Cristo. Sapete che la parola Gesù Cristo, che abbiamo all'inizio nel primo versetto, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Gesù Cristo nel nostro linguaggio sembra quasi un cognome, Andrea, Leonardo, Gesù Cristo, Giuseppe Sermoneta e così via, no? Cristo invece è un titolo, vuol dire il Messia, vuol dire l'atteso. Tu sei colui che Israele attende, tu sei colui che il mondo attende, tu sei l'atteso. Di per sé voi sapete che nessun ateo, nessun non cristiano potrebbe dire Gesù Cristo. È una parola che solo noi possiamo dire. Loro dovrebbero dire solo Gesù, il Nazareno. Se uno dice Gesù e Gesù Cristo sta già facendo una professione di fede. Gesù è l'atteso, è colui che manca. Sapete che Israele attende per la felicità, per la gioia, che arrivi il Messia. Ma la filosofia cristiana, il pensiero ci dice, tutti noi attendiamo. Perché non sei sereno? Che ti manca? Che ti manca per essere felice stasera ti addormenterai felice? Cosa ti manca? Perché non sei felice ancora? Perché non sei raggiante di gioia? Gesù risponde, perché ti manco io sono il Cristo. Se tu avessi me stasera, se tu fossi certo che la tua vita è nelle mie mani, che la vita dei tuoi familiari, la vita dell'Italia, del lavoro, della crisi economica, la morte è nelle mie mani, tu ti addormenteresti felice. Tu non ti addormenti felice perché non sei così convinto che io sono il Cristo e che io sono quello che tiene in mano la storia. La seconda frase la dice Gesù stesso. Quando Pietro ha detto tu sei il Cristo, Gesù comincia a insegnare che il figlio dell'uomo deve morire, essere rifiutato, morire, eccetera, e risorgere il terzo giorno. Chiaramente Gesù sta parlando di se stesso. E la parola figlio dell'uomo viene da due aspetti combinati dell'Antico Testamento. Figlio dell'uomo è un'espressione del profeta Daniele, Daniele 7,14. Daniele dice che a un certo punto sarebbe arrivata la salvezza perché uno simile a un figlio dell'uomo sarebbe uscito dall'antico dei giorni, cioè da Dio, sarebbe disceso e avrebbe salvato il mondo. Ma quando Gesù parla del figlio dell'uomo ci unisce la profezia del servo sofferente. Prenderà su di sé i peccati del mondo, sarà reietto, non riconosceranno neanche il suo... Questo figlio dell'uomo che viene da Dio è colui che prende su di sé il male nel mondo fino a esserne sfigurato. Allora Gesù è l'unico che viene da Dio caricandosi il male della storia. Torniamo a quella espressione di Marina Corradi che vi citavo, c'è veramente il male, il cristiano lo sa che c'è il male, il problema è chi è che si fa carico del male, del peccato mio, del peccato vostro, del peccato dei terroristi islamici, del peccato di quelli che trattano male, chi è che si prende su di sé, chi è che paga per il male, chi è che ci salva dal male? Gesù dice il figlio dell'uomo sarà ucciso, risorgerà. La terza espressione subito dopo la dice Dio stesso nel momento della trasfigurazione. Gesù sale sul monte, le sue vesti si trasformano, le persone intuiscono nella luce che c'è in lui. Notate, Gesù non è un illuminato, come dicono gli sciocchi, Gesù è la luce, è diverso, cioè Gesù non viene illuminato, la sua luce viene da dentro, Gesù è la luce, pensate al credo luce da luce, e una voce dal cielo dice questi... è il figlio mio, ascoltatelo. Quindi il Padre, Dio dice, questi è il, non è uno dei figli, non è che noi siamo tutti figli di Dio e Gesù è uno dei tanti, uno dei nostri, arrivano, Gesù è il mio figlio. Gli esegeti dicono che in quell'espressione riecheggia il rapporto Abramo-Isacco, quando Abramo sta per portare sul monte Isacco, adesso non possiamo parlare di questo brano, dice, questo è il tuo figlio, il tuo unico figlio, il figlio che ami, Isacco. Abramo ha un solo figlio, Isacco, e sapete che non è Abramo la figura, nel brano di Abramo e Isacco, la persona importante non è Abramo ma Isacco, perché Isacco è Gesù, non è Abramo Gesù, Isacco è quello che sarà condotto, questo è il mio figlio, l'amato, quello che mi piace, quello che io benedico, quello che io vi dono perché possa salvare il mondo. Ecco, vedete che Marco ci presenta l'umanità di Cristo, ma poi ci dice... questo che dorme, che sbuffa, che ti guarda negli occhi, che per questo è il Cristo, il figlio dell'uomo, il figlio di Dio. Finiamo con un accenno alla parte finale. Da quel momento Gesù cominciò a raccontare che sarebbe morto e pian piano i discepoli capiscono questo, ma al momento della croce scappano tutti. Non se ne salva neanche uno nel Vangelo di Marco, addirittura Marco aggiunge il giovane nudo, cioè dentro insieme ai discepoli scappano Pietro, vanno via tutti, resta un ragazzo che era vestito da un lenzuolo, se volete un ragazzo è l'ultimo arrivato, è proprio ognuno di noi, quindi quel ragazzo si potrebbe dire, dice un esegeta, siamo rappresentati, era vestito da un, era uno arrivato per caso, gli prendono il lenzuolo, manco quello resta perché si tiene le sue mani e quello se ne scappa pure lui, cioè pure il più scemo se n'è andato. C'è dentro, se voi andate a Subiaco nel Sacro Speco, sulla parete di sinistra, nell'affresco, si vede questo giovane con questi soldati che gli tirano il mantello e quello scappa via, sgattaiola via. Non è rimasto nessuno. La passione è il momento in cui tutti scappano ed è solamente Gesù che prende su di sé. Offrendo la vita nell'Eucaristia, offre la sua vita per il perdono dei peccati ed è lui solo che risorge e risorgendo riconvoca tutti quanti gli altri perché divengano gli annunziatori del suo Vangelo. Questo popolo che lui ha radunato scappa, ma attraverso la morte e la risurrezione Gesù lo riconduce ad unità e poi con la finale di Marco lo reinvia. Ecco, in Marco c'è questa espressione che ritornerà, altri ve la racconteranno, c'è il segreto messianico, cioè Gesù dice non dite ancora che io sono il Cristo, non dite ancora che sono il figlio, non dite ancora che sono il figlio dell'uomo. Perché dice questo? perché sa benissimo che le persone lo sanno che lui, ma non sono pronti ancora a seguirlo. Direbbero di lui delle cose che non sono vere, direbbero: ah, questo è bravo, trionferemo con lui, ma poi dopo taglieranno tutti la corda. Per arrivare a dire tu sei il Cristo, il figlio, figlio di Dio, devi arrivare a vedere Gesù morto, a vedere Gesù risorto, e solo dopo tu capirai veramente che cosa vuol dire quell'espressione: il Cristo, il figlio dell'uomo, il figlio di Dio. Solamente quando il centurione lo vede sotto la croce si può dire è il figlio di Dio, allora diventa vera quell'espressione. Quindi state zitti, come dicete agli apostoli, perché la vostra fede non avete ancora capito chi sono io. Quando avrete capito chi sono veramente io e come io sono Cristo, figlio dell'uomo, figlio di Dio, allora sarete pronti per essere inviati ad annunziare al mondo che il Vangelo è veramente giunto in mezzo a voi. Questo vi serve, vi basti per l'introduzione al Vangelo di Marco, che appunto conosceremo, torneremo a conoscere ancora una volta quest'anno. Grazie, Don Francesco ritorna qui, forse è tardi, dobbiamo già chiudere. Torniamo al testo del paralitico. La grandezza che noi vediamo in Gesù e nel suo essere il Cristo, il Figlio di Dio, è che lui è in grado di tenere la storia nelle sue mani anche dove c'è stato il peccato. Cioè, se la storia fosse nelle sue mani solo dove non c'è il peccato, la storia non sarebbe ancora nelle sue mani e noi saremmo perduti. Il perdono che lui porta alla croce è questa capacità di mutare il destino dei peccatori. E se volete, la cosa straordinaria dell'incarnazione è che noi non abbiamo chiesto Gesù, cioè noi attendevamo il Messia, ma non è che noi eravamo pronti ad accoglierlo. Noi diventiamo pronti perché lui viene. Cioè, la libertà umana non è una cosa che va in parallelo, ma la libertà umana viene creata dalla sua presenza. La sua presenza permette alle persone di dire: venite con me, amatelo, lo fanno cercare, no? Ed è questa la meraviglia. I nostri anziani amavano ripetere una frase che per me è molto bella, io la sento molto vera: Dio scrive dritto nelle righe sbagliate della vita, no? Cioè, la grandezza di Dio non è che tu non sbagli, ma che il tuo sbaglio non è l'ultima parola della vita. Dio è capace di mutare, anche ti dice di non peccare, tu non dovresti peccare, il tuo peccato fa del male, ma lui è capace di trasformare in bene. Se ci pensate, l'evento culminante di questo è esattamente la passione. Cioè, la passione per certi aspetti è la storia più vergognosa dell'umanità. Non è una storia benedetta, è una storia maledetta, è il tradimento, è coloro che lo fanno uccidere, è l'amore che viene rifiutato, no? È una storia schifosa, potremmo dire, no? Che cos'è che muta? Che dentro il male entra la presenza di Dio. Cioè, nel peccato entra la presenza di Dio. Questo è venuto fuori, è un tema che è venuto fuori nell'ultima parte del pontificato di Giovanni Paolo II. Lui e alcuni autori hanno detto più volte: guardate che nella croce quello che salva non è il dolore di Cristo. A volte si dice: ah, ci salva il dolore e tu soffri. Quindi... No, quello che ci salva è che Cristo ha riempito della presenza di Dio il dolore. Ha amato con l'amore di Dio l'odio del Sinedrio, di Giuda, l'indifferenza di Pilato. Cioè, lui ha riempito, ha cambiato di segno, la cosa più terribile l'ha trasformata mettendoci dentro la presenza di Dio. In questo senso la storia è nelle mani di Dio. Noi siamo nelle mani di Dio sempre, per questo possiamo sempre ritendergli la mano anche dopo che abbiamo peccato. Quando si è reso conto, qui il Vangelo di Marco non ci aiuta tanto, perché il Vangelo di Marco comincia a un certo momento, dobbiamo per forza ricorrere agli altri Vangeli. Con gli altri Vangeli è chiarissimo che Gesù ha sempre saputo di essere figlio di Dio, cioè la sua umanità si piegava, man mano che lui maturava sentiva di essere nel progetto del Padre, di essere il figlio. Pensate per esempio al famoso brano a 12 anni in Luca, quando lui resta a discutere con i sacerdoti, li interroga e lui dice ai genitori: ma non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Cioè, Gesù è da sempre colui che è nelle mani del Padre, a Maria, a Giuseppe, ma lui è nelle mani del Padre. con la parola il peccato necessario un po' già risposto, ma mi piace sottolineare, di per sé, notate bene, il peccato nella fede della Chiesa non è necessario. Anzi, il dramma è che noi lo riteniamo troppo necessario. L'altro giorno leggevo un testo bellissimo del cardinal Ratzinger, che citava a sua volta un altro autore, che diceva: noi spesso diciamo che è umano la parte peggiore di noi. È umano tradire la moglie con una segretaria più giovane, è umano rubacchiare, è umano fare il lavoro, è umano fregarsene, è umano perdere tempo, è umano stare fino alle 3 di notte a sprecare tempo col computer. No, umano è fare la carità, umano è pregare, umano è cercare Dio, cioè l'uomo. Noi pensiamo che il peccato è la cosa più interessante dell'uomo e la vita di fede è noiosa. Questo è il dramma del peccato, cioè il peccato ci fa credere che la cosa... Se noi guardiamo in noi i momenti più belli della nostra vita è quando amiamo, è quando crediamo, è quando ci impegniamo, è quando fatichiamo per Dio. Quindi il peccato non è necessario, il peccato è disumano. Se io pecco sono più brutto, sono peggiore. Per questo Cristo non ha mai peccato, essendo vero uomo, perché il peccato non serve. Si può essere uomini senza peccare, perché il peccato non appartiene all'uomo, il peccato viene introdotto nell'uomo successivamente. Questa è l'idea cristiana di uomo, no? Però è vero per altri aspetti che nella nostra storia il peccato è un elemento con cui Dio si fa amare ancora di più da noi. Se noi veramente capiamo cos'è il peccato, noi scopriamo l'amore di Dio. A volte nel nostro linguaggio catechetico si dice sempre: parti dalla misericordia di Dio, perché il peccato non è vero, è sbagliato, perché se io parto dalla misericordia, ma se io non so che sono peccatore, io non la capisco la misericordia. Se io invece vedo il male che ho fatto, gli errori gravi, la gente che soffre per colpa mia, e io scopro che Dio non ha smesso di volermi bene, allora io capisco che mi ama. Cioè, se l'esperienza del peccato vissuta in maniera cristiana è l'unica che ci fa capire fino in fondo la misericordia di Dio, allora in questo senso noi possiamo anche dire che il peccato può essere rivolto di nuovo al bene, avendo almeno questo aspetto di avvicinarsi all'amore di Dio. Pensate quando cose che succedono purtroppo raramente, ma sono pensate quando una donna perdona un uomo che ha scoperto in adulterio. Ci sono delle persone che, cioè, dopo una fatica, dopo 5 anni, arrivano a perdonare, a dire: ma io ti voglio bene. Quello capisce cos'è l'amore, cioè l'amore, tu mi potevi spaccare un piatto in te, non l'hai fatto, mi hai atteso, hai aspettato di maturare, eccetera, eccetera. Le altre cose, parlavo per esempio dell'essere carpentiere, dell'essere, cioè è interessante che Gesù valorizza tutto. Gesù da un lato è lui il Cristo, il Figlio, quindi lui è l'unico, però proprio perché è la pienezza di Dio, è la presenza di Dio, è in grado di scoprire, di mostrare a noi dove sta il bene, perché Dio ce l'ha messo. La totalità del bene è solo in lui. La fede cristiana dice per esempio che le religioni non sono uguali, che non è la stessa cosa essere atei o essere cristiani, ma è necessario essere cristiani per avere la vera vita. Ma quando tu sei cristiano ti accorgi che dei frammenti del bene ci sono anche dove Cristo non è apparentemente presente. C'è in maniera parziale, in maniera mancante, con il peccato. Però Dio è così grande che è capace di mettere il suo bene anche dove non c'è ancora la pienezza del bene. A livello esegetico, mi perdoni, ma la sua interpretazione non è corretta, cioè la domanda è molto chiara: chi dite che io sia? E come lei sa, questa cosa emerge chiaramente nel processo. Il motivo per cui Gesù viene ucciso è chiaramente il fatto che lui si mette a livello di Dio. Sapete che quelli che sono responsabili della morte di Gesù non sono i romani, ma sono gli ebrei. È il Sinedrio, perché gli ebrei poveretti non sapevano niente, non sono colpevoli, è una stupidaggine dire che gli ebrei sono colpevoli. E cos'è che fa problema al Sinedrio? Gesù non avrebbe mai tolto il potere al Sinedrio. Al Sinedrio fa problema che Gesù si mette a livello di Dio e pretende di cambiare la Torah perché la sua parola è più importante della legge scritta, perché lui dice la parola di Dio, no? Allora il Sinedrio dice: bestemmia. Gesù, non è che Gesù bestemmia perché dice porco e poi aggiunge, ma Gesù bestemmia perché sta mutando la legge, sta cambiando quello che il Sinedrio pensava di Dio. Ma siccome il Sinedrio dei tempi di Gesù non poteva uccidere perché c'era il governatore romano, allora vanno da Pilato e pretendono che il rappresentante del potere sia lui a comminare la pena di morte. Pilato, che è un governatore intelligente, dice: ma questo non fa mai, questo a Cesare non gli farà mai male, cioè da Gesù non nascerà mai un movimento politico pericoloso per i romani. Allora il Sinedrio paga la folla perché la folla si rivolti, e il motivo politico non è il gruppo di, cioè Pilato non ha paura politicamente di Gesù, Pilato ha paura del Sinedrio che sta facendo politica. Dice: se io non uccido Gesù, il Sinedrio mi si rivolta contro, quindi Gerusalemme mi si rivolta per dirmi che devo uccidere Gesù, e io faccio brutta figura dinanzi a Cesare. Quindi il vero motivo della morte di Gesù non è quello politico, che è introdotto surrettiziamente dal Sinedrio, ma il motivo è perché lui si fa uguale a Dio. Allora noi possiamo dire che Gesù era un cretino, che si sentiva vicino a Dio, si sentiva uguale a Dio e si sbagliava, ma Gesù sapeva e si sentiva di essere a livello di Dio, e gli ebrei del tempo lo capivano benissimo, cioè il Sinedrio non accettava quello che Gesù diceva di se stesso in relazione a Dio. Un non credente dirà: questa autocoscienza di Gesù di essere la parola definitiva di Dio è sbagliata, era pazzo. Ma noi non possiamo dire che Gesù non avesse una coscienza del suo rapporto con Dio che urtava la sensibilità. Gesù non era un democratico, non era un politico. Gesù era colui che portava Dio nel mondo, e gli ebrei del tempo sentivano che questo era un affronto al loro modo di vedere il Dio unico. Lo sentivano come un bestemmiatore che stava distruggendo il monoteismo dell'Antico Testamento.